A questo punto direi è mio piacere invitare sul palco il nostro primo relatore del pomeriggio. Parleremo di design experience e ne parleremo con il nostro maggiore esperto di design experience. Quindi vi invito a fare un bel applauso per Roberto Cavallini.
Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia.
Allora Roberto, ci racconterai un pochettino di quelle che sono le linee guida e quelle
Sì.
che è stata la tua esperienza anche con aziende come Music Match nello sviluppare applicazioni?
Assolutamente, vedremo insieme alcuni principi che hanno senso appunto seguire in modo da sviluppare delle applicazioni efficaci e che tra l'altro corrispondono alla user experience proposta da Metro e da Windows 8.
Benissimo, allora il palco è
Ok,
tuo.
grazie. Ok, scusatemi, date le slide. Ok, perfetto. Prima di iniziare, qui sotto appunto i miei riferimenti, per eventuali domande e approfondimenti in relazione alla mia sessione, ai contenuti proposti nella mia sessione, il mio indirizzo email e chiaramente anche il mio Twitter per eventuali commenti. L'obiettivo della mia sessione è quella di condividere con voi una serie di spunti sui principi che ha senso, diciamo, prendere in considerazione nel momento in cui andrete a sviluppare un'applicazione per Windows 8 Metro Style. Anche qui, ancora una volta, l'obiettivo è proprio quello di fare in modo che i contenuti della vostra applicazione rispettano e siano in linea con le linee guida proposte da Windows 8, in modo che un utente, nel momento in cui interagisce a livello del sistema operativo con il sistema operativo direttamente, ha poi modo di, nel momento in cui, utilizzerà la vostra applicazione, avrà appunto modo di trovarsi e chiaramente fare in modo che tutte le gesture, piuttosto che tutti gli elementi, vengano appunto mantenuti all'interno dell'applicazione. Quindi di mantenere un continuum tra l'esperienza proposta dal sistema operativo e l'esperienza che verrà proposta all'interno della vostra applicazione. Prima di tutto, chiaramente, cosa significa Metro Style Design? Abbiamo accennato stamattina Content Before Chrome, quindi cosa effettivamente tendenzialmente siamo abituati ad associare come Chrome e quanto effettivamente il contenuto deve diventare elemento stesso di navigazione all'interno della vostra applicazione. Chiaramente con l'obiettivo di andare a sviluppare un'experience che sia fast and fluid, quindi che la vostra applicazione sia fluida e i contenuti proposti all'interno della vostra applicazione seguano effettivamente le gesture che l'utente andrà a fare all'interno della vostra applicazione. Chiaramente l'importanza di andare a sviluppare un'applicazione che sia, tra virgolette, adattabile a diverse risoluzioni, a diversi, diciamo, dispositivi che saranno sul mercato e sia dispositivi che magari saranno supportati dall'ambito touch, quindi che vi permetteranno di utilizzare i contenuti all'interno della vostra applicazione in modalità touch, ma anche per dispositivi che magari più tradizionali, dispositivi desktop, dove magari l'utente avrà modo di interagire con i contenuti all'interno della vostra applicazione in modalità tradizionale, quindi con il mouse e con la tastiera. L'opportunità, ancora una volta, che la vostra applicazione potrà avere di andare ad interfacciarsi direttamente con alcune funzionalità offerte dal sistema operativo in modalità nativa e quindi l'importanza che la vostra applicazione vada ad integrarsi con le funzionalità supportate dai contract. L'importanza, ancora una volta, che la vostra applicazione debba avere una tile che, tra virgolette, sia comunicativa e che permetta di accedere e di percepire i servizi, le funzionalità che saranno, i contenuti che saranno presenti all'interno della vostra applicazione. Considerate che la tile non sarà altro che appunto la porta d'ingresso della vostra applicazione. Quindi sfruttare anche dei concetti come ad esempio live tile piuttosto che tile secondaria che vi permettono poi all'utente di interagire direttamente in deep linking ad un servizio specifico, ad un contenuto specifico. Chiaramente mantenendo anche una logica di sempre connesse, quindi mantenendo anche una dinamicità dei contenuti, il fatto che comunque i contenuti all'interno dell'applicazione siano pulsanti e tra virgolette diventano anche stimolo per l'utente di interagire ed di lanciare la vostra applicazione. E chiaramente alla fine tutto quello che andremo a vedere nel corso della sessione potrà comunque essere riassunto con una serie di principi di base che vi permetteranno appunto di andare a progettare il visual, il concept dell'applicazione in modo efficace. Considerate che per chi di voi ha già sviluppato delle applicazioni per Windows Phone, Metro nasce chiaramente come design principle, nasce all'interno di Windows Phone prende vita all'interno di Windows Phone, e poi tra virgolette il continuum, l'evoluzione è appunto quello di utilizzare gli stessi principi per andare a sviluppare delle applicazioni per Windows 8 che chiaramente abilitano una serie di caratterizzazioni diverse, perché chiaramente quello che potrò fare su un PC, su un tablet, è chiaramente diverso rispetto alle dimensioni che tendenzialmente possiamo utilizzare all'interno di un contesto di smartphone. Ma andiamo in dettaglio. Content before Chrome. Questo breve schizzo è stato appunto una sperimentazione che hanno fatto a Redmond su un panel ristretto di persone, dove hanno presentato chiaramente alcune applicazioni che erano state sviluppate su Windows 7 e hanno chiesto ad una serie di utenti di provare ad immaginare e rappresentare le peculiarità dell'applicazione proposta. E come vedete, alcuni utenti, quello che è stato riportato da alcuni utenti è stato quello appunto di andare ad immaginarsi la mia applicazione di Windows 7, quindi un'applicazione tradizionale, come all'interno di una serie di elementi che non sono il contenuto ma che sono elementi di navigazione della mia applicazione stessa. Cosa vuol dire? L'utente percepiva i comandi piuttosto che le scroll bar, piuttosto che i tasti, i button minimize, piuttosto che maximize, ma il contenuto diventava un elemento secondario. Questo appunto per quello che riguarda le applicazioni tradizionali di Windows 7. La stessa sperimentazione è stata fatta sempre sullo stesso panel, ma per cercare appunto di chiedere e di rappresentare come effettivamente questo gruppo ristretto di persone vedeva ed immaginava un'applicazione Metro Style per Windows 8, e come vedete ancora una volta il punto di vista è completamente diverso. In questo caso, come abbiamo detto stamattina, tutti gli elementi inerenti della navigazione, piuttosto che le scroll, diciamo quello che tendenzialmente definiamo come Chrome, prendono una posizione secondaria rispetto al contenuto della mia applicazione e del contenuto stesso della mia applicazione che diventa elemento di navigazione. Quindi l'utente chiaramente interagisce direttamente con il contenuto. Non c'è bisogno di combo box piuttosto che di bottoni particolari all'interno dell'applicazione, ma è lo stesso contenuto che diventa elemento di navigazione. Poi, come abbiamo visto stamattina e come vedremo poi in dettaglio nel corso della sessione, tutto quello che riguarda i comandi, piuttosto che la possibilità dell'integrazione con i charms a livello di sistema operativo, quindi con il mio pannello, la mia barra sulla parte destra del mio display, sono sicuramente degli elementi e delle aree specificatamente dedicate per andare ad inserire i comandi contestuali, piuttosto che i comandi, diciamo, di supporto al contenuto. Ma ancora una volta l'utente deve essere abituato a trovarsi i comandi e, diciamo, tutte le funzionalità aggiuntive rispetto al contenuto nelle zone dedicate per il posizionamento. Abbiamo visto anche stamattina sulla sessione che ha fatto Giorgio, in cui presentava appunto il browser, come potete appunto ricordarvi, ancora una volta lo stesso contenuto del mio sito diventava elemento principale e tutti gli elementi di navigazione erano appunto posizionati all'interno dell'app bar. La stessa cosa anche in questo caso. Tendenzialmente, cosa siamo abituati? Cioè, come possiamo definire appunto gli elementi di disturbo, gli elementi di Chrome? Sicuramente le parti di layout, la parte di interazione e la parte di navigazione, perché tendenzialmente nelle applicazioni tradizionali di Windows 7 tutti questi elementi possono essere appunto identificati come Chrome, come elemento di disturbo. Per quanto riguarda gli aspetti specifici inerenti al concetto di layout, diciamo a struttura, ad architettura della mia applicazione, ancora una volta è sempre più importante definire delle aree, dei campi ben delimitati del mio contenuto, quindi evitare magari effetti di gradiente piuttosto che di effetti che alla fine non sono altro che elementi decorativi, ma che non danno nessun valore aggiunto, diciamo, al contenuto della mia applicazione, ma è il contenuto ancora una volta che deve essere elemento principale. Vi faccio vedere un esempio. In questo caso vediamo una classica applicazione che potrebbe essere il classico feed RSS che magari siamo abituati ad utilizzare per consultare le ultime news. Vedete che in questo caso l'aspetto di questa applicazione è un aspetto molto tradizionale, dove ad esempio sulla parte sinistra ho il mio 3D navigazione, quindi posso vedere, tra virgolette, organizzare i miei feed, nella parte centrale ho l'elenco dei miei feed e nella parte al bottom, sempre nella parte centrale, ho comunque la news principale. Vi faccio riflettere come effettivamente, tendenzialmente, noi utilizziamo un'applicazione di questo tipo per consultare dei contenuti, e quindi consultare ad esempio un dettaglio di un articolo, ed in questo caso l'aspetto dedicato, diciamo, l'elemento principe della mia applicazione, il contenuto, si va a ridurre appunto in questa percentuale della mia applicazione, del mio screen, che non è nient'altro che il 20-30% della mia area disponibile all'interno del mio display, all'interno della mia applicazione. Ho una serie di comandi, ho la presenza di alcuni bottoni, quale ad esempio il setting, quale ad esempio il search, piuttosto che l'albero di navigazione sulla sinistra, ma che possono essere comandi che possono essere tranquillamente posizionati ad esempio all'interno dell'app bar, piuttosto che utilizzare la possibilità di sfruttare funzionalità native come l'integrazione del Charms per la parte di setting e di search. Vi faccio notare che anche dal punto di vista visual, grafico, l'applicazione presenta l'utilizzo di una serie di gradienti, una serie di box intorno agli elementi che non servono praticamente a nulla, ma sono solo degli elementi puramente decorativi, che tra virgolette inquinano il contenuto e non gli permettono di dare piena visibilità, di emergere direttamente all'interno della mia schermata, della mia applicazione. Chiaramente, lavorando un minimo e quindi andando in questa ottica, ad esempio utilizzando una serie di campature piene, vedete che ancora una volta stiamo già procedendo nella corretta direzione di dare comunque più vita, più spazio al contenuto e permettergli di emergere. Per quanto riguarda, sempre nell'ottica appunto di andare a identificare una gerarchia di contenuti all'interno della mia applicazione, un aspetto su cui vi invito a riflettere è l'importanza del font, del carattere. Il fatto di lavorare su dei font con peso diverso, piuttosto che con dimensioni diverse, ma anche con magari con la stessa dimensione, ma lavorando sulla caratteristica, quella ad esempio bold, semi-bold, piuttosto che lavorando diciamo sullo stile applicato allo stesso font, vi può permettere di identificare, e quindi può guidare, tra virgolette, l'utente a identificare la gerarchia e la struttura del contenuto presente all'interno della vostra applicazione. Chiaramente anche l'utilizzo della cromia, del colore, è sicuramente uno degli elementi fondamentali per permettere all'utente di identificare dei percorsi di navigazione piuttosto che un filo conduttore tra i servizi, tra i contenuti che sono proposti all'interno dell'applicazione. Un consiglio che vi possiamo dare è appunto quello di utilizzare comunque all'interno di Visual Studio piuttosto che all'interno di Blend troverete una serie di template di base dove ad esempio sono appunto già preconfigurati la gerarchia dei font suggeriti da mantenere, ma che chiaramente poi è compito vostro identificare un codice di colore piuttosto che vi possa permettere di essere coerente con l'immagine coordinata con il brand della vostra applicazione. Di default proponiamo di lavorare su queste quattro dimensioni di caratteri prestabiliti, chiaramente un 42 punti per la parte di header, quindi per la parte di titolo, piuttosto che un 20 punti per la parte di sottocategorie, piuttosto che sottotitolo, e poi 11 punti su diverse tipologie di stile, in modo da anche qui andare a razionalizzare l'architettura e l'importanza del contenuto stesso. Se andiamo a riprendere la nostra applicazione di feed RSS che abbiamo visto in precedenza, vedete che banalmente andando ad identificare ancora una volta una gerarchia tra il font utilizzato all'interno della mia applicazione, abbiamo comunque modo di, tra virgolette, guidare l'utente nella gerarchia o comunque in una lettura, tra virgolette, semplice, che ancora una volta vi faccio notare che tutti gli elementi decorativi, quali bordi e via dicendo, sono stati eliminati, ma l'utente, direttamente interagendo col contenuto stesso, è in grado appunto di identificare i vari item, in questo caso, che caratterizzano il mio contenuto. Un passo successivo, ancora una volta lavorando appunto sul pieno e il vuoto del mio background, vedete come la scelta progettuale di identificare ad esempio un colore di background comune permette ancora una volta di evidenziare maggiormente, di tra virgolette far emergere ancora di più il mio contenuto che è caratterizzato all'interno della mia applicazione. Quindi, per quanto riguarda le applicazioni Metro Style, la logica di navigazione è un po' riprendere il concetto che era stato introdotto con il panorama all'interno di Windows Phone, quindi un concetto di sliding che va da confine a confine, in questo caso abilitando, si suggerisce ad esempio di abilitare solo un asse, di lavorare sullo scrolling abilitato solo su un asse e quindi sull'asse più ad esempio più esteso in relazione appunto del display per quanto riguarda appunto orizzontale sull'asse appunto orizzontale per dimensioni wide e evitare situazioni in cui ad esempio io sono su un dettaglio di un articolo piuttosto che ed abilitare ad esempio banalmente il fatto che oltre lo scrolling appunto sull'asse verticale abilitare anche lo scrolling sull'asse verticale del mio contenuto stesso. Ritornando quindi alla nostra applicazione di esempio, vedete che io sono andato a raggruppare maggiormente gli elementi ed in questo caso chiaramente la fruizione in una sorta di panorama, in un continuum della mia applicazione abilita il fatto che l'utente, tra virgolette, sia esso stesso guidato dal contenuto per approfondire i dettagli e i contenuti che saranno presenti all'interno della mia applicazione. Se notate, nella parte destra del mio display, in questo caso tagliato, l'utente ha anche modo di intravedere parte del contenuto che sarà comunque, che è al di fuori del mio canvas principale, ma tra virgolette è guidato ad effettuare una classica azione di slide per approfondire e visualizzare gli elementi secondari presenti comunque nella mia start screen. Per quanto riguarda gli allineamenti, ancora una volta molto importante lavorare su una sorta di griglia di background che ti permette appunto di allineare, diciamo, tutti gli elementi che caratterizzano la mia applicazione, gli elementi, il contenuto che caratterizza la mia applicazione in una sorta di griglia immaginaria e che ancora una volta diventa se stessa elemento molto importante perché otticamente l'utente è abituato magari a guardare una linea che o comunque una serie di elementi di contorno del mio contenuto che, tra virgolette, non fanno altro che aiutare l'utente a identificare effettivamente quale parte del mio contenuto è importante, qual è l'elemento del mio contenuto e anche identificare situazioni di questo tipo dove, vedete, teoricamente si va a formare una sorta di C intorno al contenuto che non fanno altro che identificare l'asse, diciamo, di pan che in questo caso si tratta ancora una volta di un asse in orizzontale dove l'utente potrà fare lo scrolling per visualizzare, ad esempio, il contenuto successivo presente nelle altre pagine. Vi faccio notare che anche il fatto di mantenere una serie di margini o comunque di elementi di distanza prestabiliti e fissi non fa altro ancora una volta che permettere all'utente di identificare quale elemento della mia applicazione interfaccia, quale elemento della mia applicazione contenuto e quindi identificare una silhouette di riferimento che, tra virgolette, è un po' un punto comune che caratterizzerà tutte le applicazioni Metro Style. Vedete che in questo caso ho voluto rappresentare, diciamo, una serie di applicazioni che sono presenti attualmente nello store. Vedete che tutte le applicazioni mantengono comunque un margine ad esempio destro di 100 di sinistro di 100 pixel, un margine dal top di 100 pixel, un margine sinistro di 120 pixel e quindi questo, diciamo, questa logica di identificare una serie di elementi comuni fanno sì che poi anche dal punto di vista della lettura del contenuto siano facilmente visualizzabili ed percepibili. Chiaramente questi sono dei suggerimenti, poi sta a voi trovare il giusto compromesso tra la peculiarità o comunque il visual magari accattivante che la mia applicazione deve avere in linea con invece i suggerimenti proposti da Metro e le linee guida proposte da Metro stesso. Di default all'interno sempre di Visual Studio e di Blend trovate a disposizione una serie di template come in questo caso il template che prevede ad esempio una list view, l'elemento che vi permette appunto di abilitare lo scrolling, in questo caso nell'asse orizzontale. Ancora una volta, all'interno del template avete appunto anche delle indicazioni in merito ai font, alle dimensioni di font da utilizzare, su cui appunto suggeriamo di utilizzare all'interno della vostra applicazione. È chiaro ancora una volta che questo deve essere l'elemento di base, ma poi sta a voi andare ad applicare questi suggerimenti all'interno dei contenuti della vostra applicazione stessa. Per quanto riguarda gli elementi di interaction e quindi di interazione, l'abbiamo già accennato in precedenza al fatto comunque di utilizzare le app bar o comunque i charms per permettere che la vostra applicazione si vada a integrare direttamente con alcune funzionalità supportate dal sistema operativo, comunque per gestire i comandi contestuali che dovranno essere presenti all'interno dell'applicazione. Nel nostro caso specifico, per quanto riguarda ad esempio l'applicazione di RSS, il suggerimento che vi possiamo dare è appunto quello di utilizzare l'app bar, ad esempio, per sulla parte destra, teoricamente per comandi, diciamo, globali e che comunque sono cross comandi, funzionalità che possono essere cross nel corso di tutto il contenuto che verrà proposto all'interno dell'applicazione, invece nella parte sinistra per comandi invece contestuali in relazione al contenuto che viene attualmente visualizzato all'interno dell'applicazione, cioè all'interno, diciamo, della pagina specifica della mia applicazione. Vi faccio notare che il fatto di posizionare questi comandi agli estremi del mio display è stata proprio una scelta, diciamo, attenta ed studiata, perché si è appunto percepito come l'utente naturalmente è, tra virgolette, abituato ad utilizzare un device tablet in modalità orizzontale, quindi il fatto di mettere questi comandi vicino agli estremi è stato fatto appunto per, tra virgolette, facilitare l'utente ad interagire con i comandi contestuali o comunque i comandi globali che possono essere presentati all'interno della mia applicazione. Per quanto riguarda invece il Charms, l'abbiamo già visto più volte, il fatto comunque ancora una volta di non dedicare spazio all'interno della mia applicazione per ad esempio le funzionalità di setting piuttosto che per le funzionalità di search, di share, ed sfruttare l'integrazione diretta con la piattaforma, con le nuove funzionalità che vengono supportate da Windows 8, in modo da favorire un efficace uso di queste funzionalità all'interno della vostra applicazione stessa. Questi sono alcuni dettagli aggiuntivi, come dicevamo, parte sinistra contestuale, parte destra globale. Sicuramente una domanda che vi verrà appunto spontanea è quella di dire: ma io posso utilizzare solo un'app bar al bottom e quindi non utilizzare il discorso di visualizzare un'app bar nell'area top del mio display? In questo caso è suggerito di visualizzare un'app bar comunque al top solo per contesti in cui il contenuto della mia applicazione è in full screen. Vi faccio un esempio: io sto visualizzando una photo gallery, sto guardando una gallery di immagini, nel momento in cui vado sul dettaglio e tutta, diciamo, l'area disponibile nel mio display, in questo caso è visualizzato all'interno di una foto, a quel punto posso abilitare il fatto di gestire magari il tasto back posizionando un bottone, in questo caso nell'app bar al top. Vi faccio notare che l'app bar può essere anche chiamata in modalità dinamica, nel senso che comunque, oltre con la classica gesture che dal basso verso l'alto, tra virgolette, l'utente, anche a livello di sistema operativo, è tra virgolette, abituato a utilizzare questa gesture per visualizzare i comandi attinenti appunto alla schermata piuttosto che all'applicazione che sto visualizzando, io posso prevedere anche dei contesti dove, ad esempio, se il mio utente seleziona alcuni elementi all'interno della mia applicazione, a quel punto propongo una serie di comandi aggiuntivi proposti direttamente nell'app bar e quindi li vado a proporre in modalità automatizzata, in automatico, senza che l'utente debba fare la classica gesture di visualizzazione della mia app bar. Il contesto comunque di utilizzare, cioè comunque il suggerimento di utilizzare una serie di tra virgolette, pannelli come layout per ad esempio abilitare la scelta multipla piuttosto che per abilitare ad esempio il fatto di aggiungere degli elementi come ad esempio un nuovo feed RSS, in questo caso io posso prevedere che sopra il bottone presente nella mia app bar, nel momento in cui l'utente ci clicca sopra, a quel punto mi si apre un layout dove ad esempio l'utente possa filtrare per tipologia diversa ad esempio del contenuto piuttosto che per tipologia o a comunque aggiungere ad esempio del feed o comunque un RSS direttamente della mia app bar. In questo caso vi faccio un esempio specifico rispetto a quello che abbiamo ad esempio scelto di utilizzare all'interno dell'applicazione Music Match, ad esempio per fare il filtering sull'artista piuttosto che sull'autore, cioè scusatemi, sull'artista piuttosto che sull'album. In questo caso noi avevamo ad esempio previsto di inserire inizialmente un combo box, ma chiaramente da linee guida il fatto di inserire un combo box all'interno della mia screen del mio display della mia applicazione non era tanto conforme alle linee guida. E da qui il suggerimento che ci hanno dato è appunto stato quello di utilizzare un contesto di un comando, di un bottone direttamente nell'app bar, e a quel punto, nel momento in cui l'utente ci cliccava sopra, faceva tap sopra nel bottone, mi si suggerivano appunto di visualizzare un pannello di layout e in quel caso abilitare il fatto che l'utente potesse filtrare per tipologia direttamente all'interno del pannello di layout. Se avete l'esigenza di visualizzare dei messaggi di errori all'interno dell'applicazione, ancora una volta non utilizzare sicuramente pop-up piuttosto che text box e via dicendo, ma gestire tutti i messaggi di errori direttamente in linea all'interno dell'interfaccia, in modo che l'utente è focalizzato sul contenuto e abbia con un rapido sguardo la possibilità di identificare i messaggi di errore piuttosto che le anomalie che in questo caso vengono proposte all'interno del contenuto stesso. Abbiamo detto navigazione, tendenzialmente se pensiamo ad esempio ad una classica applicazione che potrebbe essere un'applicazione web, piuttosto che noi magari siamo abituati ad fare in modo che l'utente possa trovare all'interno della mia applicazione almeno un primo livello ad un secondo livello di navigazione, di comandi che mi permettono di navigare all'interno del contenuto. In questo caso il suggerimento che vi diamo e che comunque vi, tra virgolette, consigliamo di seguire è quello di utilizzare una logica di navigazione strutturata in hub, spoke e details. Adesso vedremo in un dettaglio con un esempio quello che effettivamente vogliamo appunto proporvi con una suddivisione di questo tipo. Un'altra gesture molto interessante che abbiamo visto è comunque una gesture che è già presente nativamente a livello del sistema operativo, appunto il semantic zooming, ed in questo caso, che è appunto la classica pinch per zoomare, che vi permette appunto di visualizzare le informazioni che sono presenti nella mia schermata in modalità diversa, ed in questo caso la stessa gesture è una gesture che può essere tranquillamente utilizzata anche all'interno della vostra applicazione, che chiaramente può essere tranquillamente replicata in modalità touch con un pinch to zoom o comunque con la classica gesture di questo tipo, ma il tutto è chiaramente replicabile anche con mouse e tastiera posizionandosi banalmente ad esempio sul mio angolo in basso a destra del mio display. Questa è quella appunto che un'architettura tipo proposta nell'ottica appunto di suddividere le informazioni nella logica di hub, spoke e details. Come vedete, io ho una sorta di landing page iniziale dove vengono raccolti tutti i contenuti della mia applicazione, in questo caso dove ancora una volta è previsto un solo asse di scrolling, che è appunto l'asse orizzontale. Nel momento in cui l'utente clicca direttamente ad esempio sulla label Featured Destination piuttosto che Last Minute, atterrerà su una pagina spoke, in questo caso su una pagina in cui sono raccolte il contenuto che contraddistingue appunto la label che ho selezionato. Vi faccio notare come ad esempio nel momento in cui sono all'interno di una pagina di tipologia spoke ho comunque la possibilità di visualizzare in alto a sinistra il mio classico tasto back che permette appunto all'utente di tornare direttamente nel mio hub di partenza. Piuttosto che vado a selezionare un dettaglio e a quel punto atterro direttamente nella mia pagina di dettaglio, che ancora una volta vi faccio notare come in questo tipo, come in questo caso, in questa casistica, dove ad esempio io ho l'esigenza di visualizzare un test abbastanza lungo, in questo caso il tutto non viene risolto appunto abilitando uno scrolling nell'asse verticale nella pagina di details, ma si suggerisce di identificare una soluzione di multicolonne, ad esempio per visualizzare del test aggiuntivo, fare in modo che appunto a seconda del testo presente l'applicazione mi gestisca in modalità multicolumn il testo presente nella mia pagina di details. Per quanto riguarda gli aspetti di semantic zoom, vi faccio notare come ad esempio con la classica gesture io potrei fare in modo di rappresentare una lista, diciamo, infinita di informazioni presenti nella mia landing page in quattro macro blocchi e, tra virgolette, potrei fare in modo che all'interno di ogni macro blocco mi venga evidenziato utilizzando dei colori diversi piuttosto che dei numeri diversi le informazioni che caratterizzano la mia vista estesa. Vi faccio un esempio più efficace che vi permette appunto di percepire come effettivamente lo semantic zoom può essere utilizzato all'interno di un'applicazione. Partiamo da questo presupposto, dove ad esempio ho una serie di categorie con una serie di item presenti all'interno di questa categoria. Chiaramente la mia lista potrebbe essere estesa e quindi scrollabile all'infinito. Abilitare uno scenario come ad esempio con il classico semantic zoom, dove ad esempio l'utente con una semplice gesture possa, tra virgolette, riorganizzare le informazioni proposte all'interno di quella pagina. In questo modo, e come vedete, in questo modo l'utente con uno semplice sguardo ha comunque la possibilità di percepire quanti item, ad esempio, sono presenti nella categoria fresh fruit piuttosto che vegetable e via dicendo. E quindi non è che è una modalità di filtering, ma è una modalità di visualizzare le informazioni che sono presenti all'interno di questa pagina in modo diverso per renderle più accessibili e più fruibili, più usabili, ma chiaramente le informazioni sono le stesse, non è che abilito una navigazione in modo diverso. Vado a riorganizzare le informazioni all'interno di questa pagina per renderle appunto facilmente fruibile. Chiaramente nel momento in cui io, ad esempio, cliccherei direttamente sulla categoria NAT, a quel punto l'utente si troverà posizionato direttamente nella mia vista, diciamo per estesa, in corrispondenza diciamo con la label NAT, e quindi abilito il fatto di evitare il fatto che l'utente faccia slide per andare direttamente a beccare la categoria prescelta, ma con un semplice tap accedi direttamente alla categoria che ha evidenziato nella parte di semantic zoom. Vi facciamo notare come ad esempio sulla start screen il discorso del semantic zoom è molto interessante, perché chiaramente io potrei abilitare delle funzionalità aggiuntive anche all'interno di questa vista, dove ad esempio l'utente magari potrebbe riorganizzare gli elementi presenti all'interno della mia vista. Se voi pensate, nel momento in cui sono sulla start screen a livello del sistema operativo e vado in semantic zoom, l'utente è abilitato ad andarsi a riorganizzare i contenuti che caratterizzano la mia start screen. Ancora una volta, gesture di questo tipo, comunque funzionalità di questo tipo, possono essere tranquillamente replicate anche all'interno dei contenuti della vostra applicazione. Il concetto di fast and fluid l'abbiamo già visto, comunque fare in modo che, cioè utilizzare comunque anche delle animazioni all'interno della stessa applicazione, ma delle animazioni che devono essere, cioè che devono essere efficaci o comunque devono avere la funzionalità principale di comunicare il vostro contenuto. Quindi animazioni che non devono essere solo delle decorazioni piuttosto che degli elementi decorativi alla mia applicazione, ma animazioni che devono avere un'efficacia nella fruizione del vostro contenuto, dei vostri servizi proposti all'interno dell'applicazione. Come noterete, poi io sulle slide ho comunque segnalato una serie di riferimenti di approfondimento e gran parte, diciamo, tutti questi argomenti che magari io in questo momento vi sto presentando, trovate poi l'approfondimento direttamente in dettaglio, ad esempio all'interno delle sessioni di build in cui sono state dedicate degli approfondimenti, delle sessioni di approfondimento. Vi faccio notare che sempre all'interno degli asset, comunque della piattaforma di sviluppo, ci sono anche qui una serie di animazioni che potete prendere come spunto, come base, o comunque una serie di library con all'interno delle animazioni di base che possono essere poi tranquillamente adottate all'interno della vostra applicazione ed utilizzate a seconda appunto del contesto e dell'efficacia all'interno della vostra applicazione. Una serie di gesture, come abbiamo detto, la Windows 8 è sicuramente un sistema operativo touch friendly, tutto quello che riguarda Metro è un sistema sicuramente, tra virgolette, molto vicino all'ambito tablet o comunque all'ambito touch, ma è sicuramente un sistema operativo che potrà essere tranquillamente utilizzato anche su PC desktop e su PC tradizionali che magari non supportano ancora il touch, quindi tutte le gesture possono essere tranquillamente replicate con il mouse e la tastiera. In questa slide ho voluto rappresentare le 8 principali gesture, chiaramente vi verrà la domanda. Sono 8 perché appunto la funzionalità di swipe può essere fatta sia all'interno del bordo verticale sia all'interno del bordo orizzontale, quindi si va a duplicare. Chiaramente il tap come selezione principale, che posso tra virgolette rimapparlo come il classico click, lo slide per appunto spostare o comunque far scorrere, diciamo, del contenuto all'interno della mia applicazione, il pinch to zoom, che è la gesture che può essere fatta appunto per entrare in modalità semantic zoom o comunque per uscire dalla modalità di semantic zoom, il rotate, lo swipe per selezionare, quindi il fatto che ad esempio se io sulla start screen faccio un semplice swipe ho la possibilità di selezionare e chiaramente deselezionare l'elemento che ho identificato. Lo swipe l'abbiamo già visto, e il press and hold, o comunque il tap and hold mi veniva da dire, quello ad esempio per vedere o dei comandi secondari o comunque approfondire qualcosa del contenuto aggiuntivo rispetto all'elemento che ho selezionato. L'importanza comunque di ragionare dove posizionare gli elementi di navigazione, comunque gli elementi, il contenuto all'interno della mia applicazione. Chiaramente in un contesto di questo tipo abbiamo fatto degli studi di usabilità e come vedete ci sono delle aree tra virgolette che sono più efficaci da utilizzare in modalità wide o comunque in modalità landscape, delle aree tra virgolette sicure in cui l'utente con una semplice gesto potrà accedere in modalità diretto all'interno degli elementi della vostra applicazione. E ancora una volta il fatto comunque di dedicare l'app bar piuttosto che i charms nella parte destra sono state delle scelte studiate appunto in linea ed in concomitanza con questi appunto studi di usabilità che sono stati fatti all'interno dello sviluppo della piattaforma. L'importanza comunque di prevedere dei feedback diretti all'interazione dell'utente, il fatto comunque di prevedere che le mie gesture possano essere anche reversibili, quindi il fatto che banalmente se io faccio un drag o comunque banalmente se io penso ad esempio alla classica funzionalità di vedere tutte le applicazioni che sono aperte in background, quindi di passare tra tutte le applicazioni che sono aperte in background, che potrebbe essere la mia classica funzionalità di Alt Tab, il fatto che comunque l'utente possa arrivare fino a metà e possa ritornare indietro, in questo caso mi rendono comunque una gesture reversibile, quindi l'utente ha comunque modo di esplorare e nel caso non fosse interessato di visualizzare l'applicazione successiva può comunque tranquillamente tornare indietro e rivisualizzare il contenuto che stava guardando. Il fatto, ancora una volta, è appunto presente in più punti all'interno della presentazione, di abilitare lo scrolling su un unico asse di riferimento. L'abbiamo già visto in precedenza, stamattina nella keynote e poi anche nella sessione di Giorgio di approfondimento, la vostra applicazione deve essere fruibile in N device di riferimento. Abbiamo visto che comunque i tool hanno una serie di strumenti che vi permettono di testare il comportamento della vostra applicazione su diverse risoluzioni e su diversi fattori di scala. In questo caso la risoluzione minima che è supportata da Windows 8 è appunto 1024x768. Per quanto riguarda 1366x768 è la risoluzione che abilita lo scenario di Snap e quindi la possibilità di avere due applicazioni in multitasking, e quindi come in questo caso io sto visualizzando ad esempio sulla mia parte sinistra del mio display la mia applicazione delle feed RSS e delle news e sulla parte destra invece l'applicazione meteo. E in questo caso la risoluzione minima per supportare uno scenario di questo tipo è appunto 1366x768. Considerate che in modalità Snap viene suggerito di utilizzare uno scrolling, in questo caso sull'asse verticale. E chiaramente il fatto che l'utente possa interagire anche con i contenuti all'interno della mia applicazione in modalità Snap vi fa pensare che anche a livello poi di progettazione e di sviluppo dell'applicazione, la vostra applicazione deve prevedere il fatto che l'utente possa interagire in un contesto di questo tipo. Banalmente, se io vado a pensare ad un'applicazione sviluppata in HTML5 e in JavaScript, utilizzando i CSS e i media query, io ho comunque la possibilità di identificare e di definire all'interno della mia applicazione degli stili particolari, specifici per la visualizzazione, in questo caso in modalità Snap della mia applicazione, e quindi non faccio altro che percepire o comunque agganciarmi il comando che l'utente abbia, tra virgolette, predisposto di visualizzare il mio contenuto in modalità Snap, e live non faccio altro che agganciare un altro foglio di stile in modo che il contenuto vada a posizionarsi direttamente in modalità Snap. E chiaramente, ancora una volta, non è tra virgolette obbligatorio il fatto che tutto il contenuto che sia presente in modalità estese, quindi in modalità diciamo tradizionale, in modalità Snap venga replicato, ma ad esempio io posso scegliere di visualizzare solo dei particolari elementi che sono il core magari di quella pagina in modalità snap e delegare il fatto che solo in modalità completa e quindi in modalità full, in modalità estesa, l'utente abbia la possibilità di vedere tutti i contenuti proposti in quella pagina. Sta un po' a voi poi identificare quali sono i vostri servizi core, le vostre funzionalità core all'interno dell'applicazione e fare in modo che in modalità snap l'utente possa accedere direttamente a quei servizi core. E poi chiaramente, per finire, valutate il fatto che l'utente possa anche lavorare in modalità portrait e quindi in modalità verticale e quindi abbia la possibilità di interagire in modalità diversa. Ok, lo snap l'abbiamo visto. La parte di scaling, ancora una volta, come dicevamo stamattina, posso avere comunque dei dispositivi sul mercato che comunque supportano la stessa risoluzione ma con dei API, con dei punti per pollice diversi, quindi con dei DPI diversi e quindi il sistema operativo direttamente in modalità nativa mi permette di gestire questi tre fattori di scala. Chiaramente nel momento in cui io utilizzo delle immagini o comunque degli elementi che possono essere scalati all'interno della mia applicazione, devo fare in modo ad esempio di preparare gli asset grafici in dimensioni diverse e quindi risoluzioni diverse, ad esempio 100, 140, 180 in percentuale, piuttosto che utilizzare degli elementi in grafica vettoriale che tendenzialmente supportano lo scaling facilmente, quindi vadano poi a riadattarsi a seconda appunto della risoluzione che l'utente utilizza e quindi che il device supporta. Considerate che il fatto appunto di non gestire, il fatto che Windows di default non gestisca, cioè gestisca questa funzionalità, è fatta appunto in modo per fare in modo che venga ovviata il fatto che nel momento in cui il DPI incrementa, a quel punto tutti gli elementi della mia interfaccia verrebbero appunto visualizzati molto più piccoli, a quel punto diventerebbero anche poco usabili dal punto di vista dell'interazione in modalità touch. Proprio per ovviare questo scenario, in automatico Windows permette di gestire lo scaling al 100%, al 140%, al 180% a seconda appunto dei DPI impostati all'interno del device. All'interno dell'ambiente di sviluppo avete comunque uno strumento che vi permette, come faceva vedere stamattina Lorenzo, di gestire, comunque di testare questi scenari, che chiaramente sono degli scenari che vanno presi in considerazione. L'abbiamo già visto anche nella carrellata di applicazioni che abbiamo visto stamattina, il fatto comunque di sfruttare delle funzionalità native offerte dal sistema operativo che possono tranquillamente integrarsi con la vostra applicazione, il discorso dello share per gestire l'applicazione ad esempio come un'applicazione sorgente che abiliti ad esempio di fare lo sharing di alcuni contenuti e di alcuni elementi presenti all'interno dell'applicazione, il discorso ad esempio del search e quindi di abilitare direttamente il search all'interno del charms della parte destra del mio display dedicata appunto al search, che può essere un search o diretto all'interno della mia applicazione o comunque a livello di sistema operativo io posso decidere di fare il search tra la lista delle mie applicazioni che sono installate, quindi direttamente ho comunque la possibilità di tra virgolette strillare e proporre i contenuti all'interno della mia applicazione in modalità search. E comunque il fatto comunque anche di gestire tutto quello che riguarda il setting all'interno sempre nel charms, nella barra appunto offerta del sistema operativo, che vi permette di gestire in modalità naturale scenari di questo tipo, dove ad esempio magari ho un primo pannello di setting dove sono riassunti le macro categorie che l'utente ha modo di gestire e poi magari con un pannello aggiuntivo di dettaglio abilitare ad esempio il setting per la parte di account. Quindi tutto quello che riguarda il setting, gestire appunto la possibile integrazione con i charms e con gli elementi supportati a livello di sistema operativo. L'importanza appunto di investire in una tile che tra virgolette aiuti a comunicare il vostro contenuto, i servizi proposti all'interno dell'applicazione, come tendenzialmente non deve essere banalmente il classico collegamento a lanciare la mia applicazione, ma la mia tile deve tra virgolette deve essere un qualcosa, cioè le informazioni che sono rappresentate all'interno della tile devono essere pulsanti, tra virgolette devono invogliare l'utente ad entrare ed ad utilizzare i servizi contenuti proposti all'interno della mia applicazione. Qua sono solo alcuni degli esempi. Chiaramente io posso, ad esempio, per applicazioni che sono soggette ad aggiornamenti o comunque ad contenuti in aggiornamento, posso anche adottare il classico counter che ad esempio mi visualizza quanti elementi nuovi sono stati appunto sono disponibili, sono stati pubblicati all'interno della mia applicazione, piuttosto che immagini, comunque elementi grafici che tra virgolette diventano appunto essi stessi elementi di comunicazione. Infine, abbiamo visto che, come abbiamo visto anche stamattina applicato all'interno dell'applicazione di Music Match, io posso comunque abilitare l'utente a gestire anche delle tile secondarie per gestire ad esempio dei deep linking con degli elementi di dettaglio presenti all'interno della mia applicazione. Queste possono essere molto interessanti perché abilitano l'utente, ad esempio, ad personalizzarsi ancora maggiormente l'experience con i vostri contenuti, con le informazioni proposte dalla vostra applicazione e fare in modo che, tra virgolette, abbia la possibilità di vedere direttamente nella start screen un'anteprima del contenuto, comunque dell'avere comunque la possibilità di gestire direttamente un link diretto ad un contenuto, ad un servizio proposto direttamente all'interno della vostra applicazione. Chiaramente ho la possibilità di gestire anche un discorso di lifetile e quindi di gestire anche degli scenari dove ad esempio la tile possa aggiornarsi con un loop utilizzando ad esempio un discorso di notifico, comunque di servizi di notifiche e quindi di far ruotare le informazioni presenti all'interno della tile in modo che rendere ancora il tutto dinamico e stimolante in modo che l'utente possa cliccarci e ci, tra virgolette, sia stimolato ad approfondire il contenuto e posso anche utilizzare un concetto di notifica che, tra virgolette, sono leggermente diverse rispetto al concetto di tile perché la notifica può essere che magari la mia applicazione sta andando in background, si sta eseguendo in background e io ho comunque l'esigenza, tra virgolette, di allertare, ad esempio, con un messaggio di instant messaging piuttosto che con un messaggio tra virgolette di alert, il fatto che all'interno della mia applicazione sta succedendo qualcosa. In quel caso si va, diciamo, il suggerimento è quello appunto di visualizzare una notifica in modalità toast nella parte alta a destra del mio display, in modo che anche se l'utente sta utilizzando un'altra applicazione, io ho comunque la possibilità di, tra virgolette, avvisare l'utente che all'interno della mia applicazione sta succedendo qualcosa piuttosto che ci può essere del contenuto che può essere interessante e che, tra virgolette, valga la pena a quel punto di fare tap e di entrare direttamente nel dettaglio del contenuto della mia applicazione. Vi faccio notare che questa può essere anche un'arma a doppio taglio, vi invito comunque a riflettere su quando utilizzare una funzionalità di questo tipo, perché se chiaramente io continuo magari a bombardare il mio utente con una serie di notifiche a livello di toast, l'azione successiva potrebbe essere quella che il mio utente mi va a disinstallare l'applicazione o a disabilitare direttamente il servizio di Tile. Quindi il suggerimento che vi do è appunto quello sempre di ragionare e di bilanciare bene l'utilizzo delle toast notification, in questo caso con l'efficacia del messaggio del contenuto che sto promuovendo. Infine, la possibilità comunque che l'utente possa avere comunque e abilitare diciamo, uno scenario in cui l'utente magari possa, tra virgolette, iniziare la sua experience di fruizione dei vostri contenuti, magari su un tablet, dove magari ha effettuato tutta una serie di setting o di impostazioni di favoriti piuttosto che di preferiti, e a quel punto possa abilitare il fatto che comunque magari passa sul PC di casa e possa, tra virgolette, trovarsi i suoi setting ed i suoi preferiti già configurati. Quindi sfruttare questi servizi che vengono offerti, proposti nativamente dalla piattaforma per fare in modo che un utente possa avere un'experience continua con la vostra applicazione che magari parte direttamente all'interno del tablet, continua sul PC di casa piuttosto che finisce direttamente all'interno del PC dell'ufficio. E quindi un discorso di sincronizzazione cross device o comunque gestire questa funzionalità che vi permette appunto di gestire una continuità, un'experience continua con i vostri servizi, con i vostri contenuti che verranno proposti direttamente all'utente. Infine, i cinque principi di base, abbiamo detto comunque una, tra virgolette, dettaglio nella parte diciamo di elementi di dettaglio che possono essere tra virgolette anche quasi superflui, ma che vale la pena prendere in considerazione, quindi tutti gli elementi di allineamento, piuttosto diciamo che il discorso che tutti i pixel che sono dedicati al contenuto della vostra applicazione abbiano comunque una logica, un tra virgolette dettaglio nel come proporre i contenuti, nel come organizzare diciamo gli elementi che sono contenuti all'interno della vostra applicazione. Abbiamo visto dare comunque predominanza al contenuto rispetto a tutti gli elementi di Chrome che, tra virgolette, non sono altro che elementi decorativi ma che alla fine non danno nessun valore aggiunto ai vostri contenuti e ai vostri servizi. Fare in modo che anche in termini di performance e di fluidità, abbiamo visto, è uno degli elementi sicuramente interessanti di Windows 8, appunto quello di avere comunque una dinamicità nella risposta, nella fruizione, nella fluidità nel presentare i contenuti, e chiaramente questa experience deve essere poi supportata anche all'interno della vostra applicazione. Andare diciamo al di là delle classiche metafore tradizionali, fare in modo di sfruttare concetti come ad esempio come le tile, piuttosto che non devono essere solo banalmente dei semplici collegamenti, ma devono già dare delle informazioni aggiuntive rispetto ai contenuti e ai servizi proposti all'interno della vostra applicazione. Ed infine, ancora una volta, fare in modo che la vostra applicazione possa integrarsi nativamente con alcune funzionalità proposte direttamente dalla piattaforma, quale ad esempio la funzionalità di share, la funzionalità ad esempio di search ed diciamo la funzionalità appunto di setting, per fare in modo che l'experience dell'utente con i contenuti e con i servizi proposti all'interno della vostra applicazione siano coerenti con l'experience offerta nativamente dalla piattaforma e dalla nuova versione appunto di Windows 8. Io a questo punto vi ringrazio, una serie di risorse, le abbiamo già viste stamattina, tutto quello che riguarda diciamo le specifiche inerenti, le linee guida inerenti alla UX e al design di applicazioni Metro Style, le trovate appunto sotto design.windows.com. Vi invito comunque a dare un'occhiata anche a tutte le sessioni che parlano degli aspetti del design, che potete appunto trovare all'interno del sito di Build, dove è stata appunto presentata qualche mese fa la developer preview. E a questo punto io vi lascio appunto i miei riferimenti per eventuali approfondimenti, piuttosto che appunto se avete domande, se vi serve magari avere un mio supporto, un mio diciamo parere su come state sviluppando l'applicazione o dei consigli, dei suggerimenti, vi invito appunto a contattarmi e vedremo appunto insieme di approfondire le tematiche proposte. Grazie. Grazie Marco.
Roberto, aspetta, dei 5 principi che hai visto prima, in base alla tua esperienza, anche in base a quello che hai fatto con Francesca e con Music Match, sui quali dobbiamo puntare? Quali sono le cose, veramente le 2-3 cose sulle quali dobbiamo puntare in termini di design?
Ma sicuramente un design, allora, lavorare fin dall'inizio sulla parte di concept in modo di identificare a livello di architettura dell'informazione i task primari presentati per poter diciamo interagire con il contenuto e con i servizi proposti. Quindi okay, lavorare appunto a livello di architettura, identificare i task primari e dare comunque una gerarchia all'interno dei task. E poi chiaramente dal punto di vista del visual, vi ricordo ancora una volta che il fatto comunque di rendere un'applicazione semplice, pulita e lineare, alla fine, dal mio punto di vista, è uno degli elementi che può far la differenza in termini appunto di design.
Grazie Roberto. Tra l'altro i riferimenti che vedete qui, li noterete, ogni relatore lascia i propri riferimenti. Come dicevo prima, vogliamo far sì che voi abbiate tutto il supporto possibile per sviluppare le applicazioni. Avete un'idea, volete sviluppare un'applicazione, avete un dubbio, Roberto, ma anche Lorenzo, vedete, tutti quanti lasceranno i propri riferimenti per far sì che voi possiate chiedere un aiuto, chiedere una mano, un'indicazione. Vi ricordo peraltro che domani e poi in giro per l'Italia e in altre città avremo i laboratori. È lo strumento migliore per poter avere un parere che non sia un'email o un tweet o insomma un qualcosa di estemporaneo, ma un'intera giornata dedicata a sviluppare le applicazioni. Per cui se avete intenzione di sviluppare un'applicazione, la prima cosa da fare secondo me è quella, avete già domani l'opportunità qui da noi, visto che voi siete qui in sala, probabilmente potete, non lavorate o non siete molto lontani da qui, potete sfruttare questa opportunità. Se no, avete diverse opportunità in giro per l'Italia per poter passare una giornata con i nostri evangelisti e ricevere un parere, in modo che nel giorno stesso, il giorno dopo che lo store è aperto in Italia voi possiate pubblicare la vostra applicazione. Credo che avere un vantaggio competitivo di questo tipo rispetto agli altri sia molto importante. Le domande, vedo che ci sono una mano alzata, le domande le prendiamo offline più che altro per motivi di tempo e perché sennò le persone a casa non potrebbero sentire. A questo punto io ti ringrazio, Roberto, grazie ancora, un applauso a Roberto.